Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Da Serie A a Serie ASL, Juve in stand-by e campionato nelle mani della sanità locale, mentre il Ministero difende il protocollo e il giudice sportivo decide di non decidere finora. Ci si interroga su quale sarà l'epilogo di questo Juventus-Napoli dalla storia infinita. Ma non solo questo, oggi a terzo tempo. Buonasera a tutti, un saluto da Marco Spadavecchia, un saluto a Giulia Borletto che ritrovo con piacere in collegamento Skype.
Ciao ragazzi, buonasera.
Allora, Juve anche sotto attacco mediatico, possiamo dire questo. Intanto invito la regia di alzare un po' il gain, che mi sento basso. Grazie mille a Yves Roche in regia, che saluto con affetto. Allora, si parla, ovviamente anche oggi il trend topic è questo, è quello che riguarda questa indiscrezione raccolta dalle Iene, con queste dichiarazioni di Pecoraro, che è il procuratore della FIGC, legato all'indagine Alto Piemonte, ex oggi procuratore della FIGC, che fondamentalmente parla di che cosa? Di quella ammonizione mancata a Milan Pjanic, espulsione mancata a Milan Pjanic, e ritorna su un audio che, insomma, di cui c'è un fitto mistero.
È vecchio di più di 2 anni, ecco, fondamentalmente. Ecco. Diciamo questo anche.
Diciamolo, stiamo parlando del campionato, stiamo parlando del 2018.
Sì.
Che idea ti sei fatta, Giulia, di tutto questo?
Che forse le Iene non avevano ieri niente di cui parlare, o comunque in questa settimana hanno trovato pochi argomenti e hanno deciso di rivangare una storia che forse nessuno ormai più ricordava neanche, nel senso, mi sembra quasi stucchevole da parte comunque di una redazione che sì, deve ovviamente cercare la notizia, cercare lo scoop e cercare di soprattutto accalappiarsi il numero maggiore di telespettatori. L'ho trovata una mossa anche molto mirata, visto che si è parlato tanto di nuovo di Juventus in questo periodo e non per soltanto i meriti sportivi. Quindi l'ho trovata una cosa abbastanza così
stucchevole.
Stucchevole, quasi evitabile,
sì.
Appunto rivangare qualcosa che si è chiuso ormai e che non credo nessuno abbia intenzione o voglia di riascoltare, soltanto dà in passo nuovamente alle tante male lingue la Juventus, e quindi si torna di nuovo a sentir dire sempre le stesse cose che anche lì trite e ritrite continuiamo ad ascoltare da tanti troppi anni. Ecco, non ce n'era assolutamente il bisogno.
Non ci mancava tutto questo.
No,
ecco.
Assolutamente no.
Allora, si parla di quell'episodio del 2018, che... esatto, l'ex procuratore Pecoraro sostiene che sia sparito l'audio tra Orsato e il VAR su Pjanic, Rizzoli invece...
L'occasione del fallo,
naturalmente,
sì.
Che avrebbe portato all'espulsione, diciamo
alla
così.
All'espulsione.
Poi, in quella fase molto particolare, concitata del campionato, Rizzoli, presto lo si potrà ascoltare, e quindi promette di una pubblicazione dello stesso. Poi mi chiedo che cosa esattamente, insomma, quale sia stato il processo che abbia portato il procuratore della FIGC a richiedere un audio di un fallo. Vabbè, questo poi...
No, ma sicuramente quella partita in particolare, se non ricordo male, era a poche giornate dalla fine, il Napoli era a più uno ancora, forse, comunque
sì.
C'era ancora lo scontro era nel vivo tra le due squadre. Se ne è parlato parecchio in quel periodo, ovviamente non vedo perché doverne riparlare ancora. È come se si volesse appunto mettere il mistero e il punto di domanda su quello che si sono detti in quel momento Orsato e il VAR, perché il problema, ma so che ne hanno parlato ampiamente nel corso delle 2 ore.
Guarda, ereditiamo un hashtag, saluto anche noi... Alessandro Santarelli e Vincenzo Marangia che ci dicono andate avanti, ora basta.
Prendiamo il testimone di una trasmissione che ha creato uno scompiglio pazzesco nei nostri ascoltatori, quindi ci viene anche d'obbligo ovviamente cominciare a parlare un attimo, però appunto il problema sembrerebbe essere che nel Orsato aveva preso in mano in quel momento, immediatamente dopo il fallo, il cartellino rosso per l'espulsione,
sì.
Per poi rimetterlo via e dopo pochi secondi appunto ammonire D'Ambrosio che stava protestando. Questo è l'evento, per cui si pone il punto di domanda e si allarga il velo di mistero sul che cosa è successo in quei secondi nella testa di Orsato. Che cosa,
ma guarda come ce lo sta dicendo, incredibile, terrificante, Giulia.
Cosa la mia faccia?
No, la tua espressione, incredibile. Senti un po', allora noi facciamo così.
L'espressione del mistero. Ecco,
del mistero. Noi ereditiamo l'hashtag, quindi vi invitiamo anche a continuare a scrivere con questo hashtag, ora basta. Raccogliamo,
ora basta.
Raccogliamo appunto il suggerimento dei nostri chi ci ha preceduto, insomma.
Predecessori.
Ecco, di due in bianco e nero. E vi invitiamo ancora a manifestare il vostro disappunto, se ce l'avete il disappunto, perché non è obbligatorio che ci sia, però è evidente che è un anno particolare questo, molto difficile, al di là dell'emergenza sanitaria, no? Perché fondamentalmente stiamo parlando di questo periodo assurdo, paradossale, con questo Juventus-Napoli, col giudice sportivo che decide di non decidere, con questo protocollo che forse deve essere rivisto, ma forse anche no, perché viene difeso dal Ministero dello Sport, un protocollo che viene atteso e disatteso in base alle interpretazioni dei tecnici. E poi, insomma, qualche settimana fa il caso Suarez, non ce lo dimentichiamo.
Di tutto, sta capitando di tutto in queste settimane.
E quindi, per quanto riguarda la parte scritta, ora basta, l'hashtag continua, leggeremo tanti messaggi che arrivano anche al 340-5425-324 per manifestare appunto il vostro disappunto, il vostro dissenso, non so come chiamarlo, ecco, la vostra protesta nei confronti di che cosa? Un attacco mediatico nei confronti della Juventus? Doppio pesismo tra bianconeri e il resto del mondo, in virtù di che cosa?
Ma quello è sempre stato, c'è sempre stato. Si è sempre usato un tipo di linguaggio, un modo di appunto di parlare verso la Juventus rispetto a poi a quello che si utilizzava per le altre squadre. La Juventus tuttora, nonostante l'epoca Calciopoli sia finita da ormai tantissimo, continua comunque a essere bersagliata. Nel momento in cui capita una qualunque cosa, nessuno degli avversari, dei tifosi avversari, comunque perdono tempo e iniziano immediatamente a rivangare quanto appunto capitato negli anni che non ricordiamo neanche con tanto amore. Quindi è vero che si usano due misure diverse quando si parla di Juventus e del resto del mondo.
Però noi facciamo i giornalisti, non facciamo i sobillatori, però c'è questo, insomma, c'è questo trend dal punto di vista, insomma, del sentimento bianconero, e noi vi chiediamo, ora basta, anche su Twitter e attraverso la nostra messaggistica, ma anche Facebook, per una buona mezz'ora. E poi l'abbiamo fatto riferimento al mercato.
Abbiamo fatto una cosa carina.
Senti un po', ecco,
carina.
Per quanto riguarda le note vocali invece, ecco, la posta quest'oggi è rivolta al presidente Andrea Agnelli, un messaggio.
Appunto.
Da rivolgere al numero uno della Juventus. Qual è il vostro messaggio che vorreste recapitare al presidente Andrea Agnelli? Un monito in difesa della Juventus in vista di un possibile rinvio di Juve-Napoli? Tra l'altro vi possiamo anche chiedere se preferireste...
Cosa ne pensano?
Un rinvio, preferireste quindi giocarvela la partita, oppure potendo scegliere una sconfitta a tavolino in virtù di che cosa? Insomma, una condotta esemplare da parte della Juventus, testimoniata anche da molti tecnici, no? Che hanno riferito questo per quanto riguarda la bolla a cui si è sottoposta la squadra bianconera e il gruppo squadra in generale, oppure preferireste giocarvela ma con un punto di penalizzazione. Insomma, il vostro messaggio ad Andrea Agnelli, anche in virtù di questi attacchi mediatici, così per molti sono stati sono definiti e hanno questo tipo di connotazione, considerando i servizi televisivi che vanno anche a distanza di due anni, come hai ricordato tu, ad analizzare delle fattispecie ormai lontane e ad alimentare il sospetto nei confronti della Juventus, l'ultimo quello delle Iene, appunto. Il vostro messaggio, e bisogna partire con, se volete, poi noi magari facciamo una compilation, la mettiamo su Instagram attraverso una storia.
Non sarebbe male, infatti.
Caro presidente,
scatenatevi,
puntini, puntini, puntini,
così, però.
Caro presidente,
caro presidente, le scrivo.
Qual è il messaggio di Giulio,
le dico.
Giulia Borletto, caro presidente.
Io dico, caro presidente, sono contenta che lei sia un signore che continui a non rispondere ai vari tentativi di mettere in discussione la figura della Juventus e anche del suo presidente, però le chiedo se forse ora non sarebbe il caso di prendere un po' più posizione e non dico iniziare a diffamare o far partire azioni legali contro chiunque, però comunque minimamente magari dire anche lei ora basta.
Ecco, quindi una difesa, invochi una difesa bianconera nonostante stai parlando di un silenzio d'oro, no?
di un silenzio d'oro, perché so che comunque è una grande caratteristica, lo sai anche.
Però ora basta, quindi ci ricolleghiamo all'hashtag.
Ecco, ora noi ci colleghiamo un po' all'hashtag, però sappiamo tutti benissimo come funziona in casa Juventus, nel senso la Juventus non è mai stata la squadra, comunque non ha mai utilizzato i propri mezzi di comunicazione per rispondere ad attacchi, a solleticamenti vari, non è mai stata così, non l'ha mai fatto, e avere come presidente uno che la parola Agnelli ce l'ha nel cognome proprio porta anche questo, ovvero a comunque comportarsi da signori, che è quello che fa appunto
lo stile Juve, per capirci,
e che il famoso stile Juve, certo, che ha messo in campo anche secondo me a parer mio domenica, quando è comunque andato davanti ai microfoni di Sky, perché credo che fosse quasi anche obbligato minimamente, visto che Sky paga dei gran soldi e non ha avuto neanche un'intervista in quella occasione, e non era una partita qualunque ma era Juventus-Napoli, era logico che lui andasse a parlare. Non avrebbe parlato Paratici, perché era il giorno prima della chiusura del mercato e avrebbero parlato di tutto meno che della partita e di quello che stava succedendo, quindi è stato giusto, corretto che abbiano parlato lui e il medico per spiegare quello che era successo e la posizione della Juventus quale fosse. Quindi ecco, essere signori vuol dire anche comunque prendersi queste responsabilità, non utilizzare sempre soltanto i social network come fa qualcun altro.
Sì, ora basta, ma con chi vogliamo prendercela? Chiarissima Giulia Borletto, come sempre, d'altronde.
Tu, il tuo caro presidente.
Caro presidente, faccia in modo che ci siano regole certe per quanto riguarda soprattutto questa situazione di emergenza, il protocollo, perché a volte, insomma, non è molto chiaro quello che si debba fare, e in termini proprio anche di rispetto del protocollo, che secondo me dovrebbe essere integrato, al di là del fatto che sia stato anche difeso dal Ministero dello Sport. Allora, ora basta, ma con chi vogliamo prendercela se abbiamo una dirigenza che non sa farsi rispettare? Adesso è stato De Laurentiis a prenderci a pesci in faccia, addirittura tra poco ci sarà un altro, poi un altro ancora, rispetto per i tifosi della Juventus. Quindi, sì.
Ma non credo sia corretto, però, appunto, pensare che la dirigenza si fa prendere a pesci in faccia.
Direi di
appunto.
No.
Non è questo, molto spesso il silenzio fa molto più male delle parole, quindi lo è nella vita privata e lo è anche nel mondo del lavoro.
Decisamente. Altri messaggi che arrivano, tra l'altro il nostro amico Peppe da Benevento ricorda l'iniziativa dell'hashtag, è presa da Ale Vincenzo.
Ora basta,
ma Orsato ha detto che non esisteva l'audio perché non è mai esistito. Pare che invece quest'audio uscirà, per quanto riguarda quel mancato provvedimento nei confronti di Pjanic. Ora basta, ma che volete da me, perché mi avete messo in mezzo il giudice sportivo? Vabbè, ci scherzo.
Credo sia un messaggio scherzoso.
Allora, mi ricordo che il giudice che deve giudicare la Juve è quello che ha già salvato il Napoli per una cosa molto più grave. Qualcosa da ascoltare, grazie al lavoro di Vroschi e regia. Sentiamo.
Ciao Giulia e Marco.
Ciao
Donato.
Ciao Donato.
Finalmente stasera posso ascoltarvi.
Ogni tanto.
Pecoraro chi? Pecoraro quello che andò
lui
a trattare con Gennà Carogna? O Pecoraro quello che fece falsa testimonianza falsificando l'audio per far finire Andrea Agnelli tra gli indranghettisti? Mi ricordo anche un'altra cosa di Pecoraro, mi sembra che lui non poteva conoscere mica tutti quelli che frequentavano la questura, riferendosi a Casa Monica quando furono arrestati a Casa Monica.
Che memoria.
Ciao, forza Juve.
Donato da Sassuolo.
Guarda che Donato è pazzesco.
Magari chiediamo anche a Donato cosa sarebbe giusto per lui, cosa vorrebbe per quanto riguarda l'esito. Sono tanti interrogativi, mettiamo tutto insieme.
No, aspetta, ora andiamo per step.
No, perché ci vengono dietro, Paolo ci scrive, l'unica cosa giusta sarebbe il 3-0 e la sanzione severa per il Napoli, per violazione del protocollo. Se si dovesse finire con la farsa del rinvio della partita, allora che la Juventus scenda in campo con la primavera. Questa gente, PGC, stampa e TV, non si rendono conto che senza Juve vanno tutti a spasso, ci scrive Paolo.
Io sarei contenta, ti dico la verità, se la partita non fosse rimandata, se la Juventus vincesse 3-0 a tavolino.
Saresti contento? Quindi tu saresti per una vittoria a tavolino?
Io sì, assolutamente. In questo caso particolare, assolutamente sì. Perché comunque appunto è stata fatta una cosa talmente ridicola, sono stati fatti degli errori talmente grossolani da parte del Napoli che risulterebbero impuniti se la partita fondamentalmente
allora io sono d'accordo con
rimandata.
Te nel senso, allora, giudice sportivo secondo me non ha molte alternative, prendere atto di quello che è successo e dare la vittoria a tavolino alla Juventus. Poi un eventuale ricorso potrebbe comunque far rivedere questo tipo di decisione, portare anche a un rinvio, perché io, insomma, anche nei panni del tifoso, ma in generale, insomma, è bello che si vinca sul campo queste partite in particolar modo, però
se sfiga vuoi,
aspetta un attimo, accertare che, e poi sarà il campo a dare il giudizio,
no.
Accertare però che
non ci piace.
Le responsabilità magari per quanto riguarda la gestione della cosiddetta bolla possono essere andate in controtendenza con l'indirizzo del protocollo, ecco, in quel caso dare una penalizzazione anche esemplare al Napoli.
Quindi daresti il meno uno, perché si parla di quello, però poi faresti rigiocare la partita tu.
Nel caso in cui il ricorso accertasse qualche mancanza dal punto di vista del protocollo, con un ricorso. Il giudice sportivo secondo me non ha molto margine per quanto riguarda una decisione che secondo me dovrebbe andare necessariamente verso la sconfitta a tavolino, perché quello è successo e quello è avvenuto all'Allianz Stadium domenica sera.
Guarda, Vincenzo da Palermo dice, la vede come me e dice: continuiamo con lo stile Juve, così continueranno a non ho letto la seconda parte del messaggio.
A prenderci da dietro.
Con lo stile, così continuiamo, quindi non va bene.
Non benissimo.
Assolutamente. Leggiamo Antonio Ferrari dalla Calabria. Credo forse sia giunto il momento di proporre un referendum
per
abrogare l'abbonamento Rai fatto dai giornalisti nominati tifosi che sputano veleni contro la Juventus. Abbiamo
lasciamolo ad altre cose, il referendum, però
un'azione del genere, direi
effettivamente
no.
Il referendum mi sembra eccessivo, però quello che dice Antonio Ferrari dalla Calabria, fondamentalmente un fondo di verità ce l'ha per certi aspetti.
Sì, anche perché ci sono, è vero, purtroppo tanti colleghi.
Poi una TV, una televisione, una realtà che dovrebbe essere, no?
Nazionale,
super partes, anche di Stato.
Assolutamente.
Dovrebbe avere tendenze di questo genere, no? A volte magari.
Dovrebbe esistere la par condicio, basta, in un posto così, certo. Ma so già a chi si riferisce anche, quindi
naturalmente.
Voglio dire, non credo che abbiamo del mistero.
Non tutti i giornalisti della TV di Stato ovviamente sono di parte, questo dobbiamo dirlo, ci sono dei colleghi davvero straordinari anche per imparzialità. Allora, avrei voluto giocarmi la partita domenica, come tutti, scrive Donato da Sassuolo, però nel caso me la giocherei con l'Under 23, questo vorrei dire a Danielli, ora basta con questi politicanti che invece di pensare... Eccolo qui, quindi, caro Presidente, ora basta con questi politicanti che invece di pensare ai veri problemi del paese portano in Parlamento cose fatue come una partita di calcio. Si è parlato anche di una possibile interrogazione parlamentare, insomma, lasciamo perdere, andiamo avanti sentendo una nota vocale che arriva al 340-54-25-324.
Ciao Marco, ciao Giulio, mi scanso da Roma. Un messaggio al Presidente, Andrea Agnelli.
Eccolo.
Che difenda la Juve, che difenda i tifosi, perché noi siamo stufi di attacchi alle squadre e a noi tifosi, perché siamo divertiti. E un messaggio anche a Gionecca, che è il reggente del gruppo della Grazia, della famiglia Agnelli. Portasse via la Juventus in un altro campionato,
addirittura
la Superliga. Ciao Vincenzo da Roma.
Ciao Vincenzo. Allora, il caso di Juventus Napoli sbarca in Parlamento, interpellato alla DN Kronos, un'agenzia, il deputato campano dei 5 Stelle Luigi Iovino annuncia un'interrogazione al Ministro della Salute per far luce su questa incresciosa vicenda, il virgolettato che tiene in considerazione questa eventualità.
Vabbè, comunque, credo che potremmo appunto continuare a parlare di questo per ore e ore e ore, senza purtroppo ancora arrivare ad una soluzione. Guarda, ci scrivono anche, guarda che bello, buonasera. Caro Presidente Andrea Agnelli, una faccendaccia. Questo periodo con il Napoli io spero che si risolva il prima possibile con i 3 punti. Secondo me la dirigenza Napoli ha commesso un fatale sbaglio, non si faccia intimidire. Complimenti. Questo è il messaggio di Silvestro da Monaco di Baviera. E poi la società dovrebbe andare in silenzio stampa nelle trasmissioni sportive che attaccano a prescindere. Quindi parla di tutte, proprio non soltanto della Rai, come diceva il nostro ascoltatore precedentemente. Se proprio dobbiamo far parlare qualcuno, mandiamo magazzinieri, senza offesa degli stessi, che hanno più dignità di Aurelio De Laurentiis e di chi li intervista. Poi siamo 14 milioni ed economicamente sappiamo come far male. Questa è l'idea di Enrico D'Agropoli.
Allora, ci scrivono anche attraverso Facebook per questa mezz'ora, poi tutti convocati come sempre sul nostro numero telefonico. Allora, è piaciuta ovviamente l'iniziativa dell'hashtag, ma anche questo messaggio rivolto al presidente. Il recupero dovrebbe essere, ci scrive Rino, il 13 gennaio e dopo 3 giorni c'è l'Inter. Sì, un campionato abbastanza denso in quelle fasi. Allora, che ne pensate di un possibile, scrive Emanuele, -1 senza il 3-0? È quello che insomma abbiamo ipotizzato anche prima.
Bisogna fare qualcosa, però se fai soltanto il -1 devi allora rigiochi la partita.
Quel senso, sì.
Okay.
Se si rigiocasse, okay. Spero che di vincere, insomma, 3-0. Gol di Ronaldo, Dybala, Chiesa, Stefania da Roma. Il regolamento parla chiaro, dice Roberto. Ora basta, va lanciato sul sito istituzionale della Lega. Questa è l'affermazione di Stefania, ecco, l'augurio di Stefania. Cambiamo campionato addirittura, c'è chi lo scrive come Vincenzo. E altri messaggi, continuate a scatenarvi. Tra poco il collegamento con Nino Ori, che sicuramente avrà le idee chiare su molti
Mamma
temi.
Credo che anche soltanto nominandogli poche cose potrebbe parlare da solo per 20 minuti, Nino.
Lei l'hai letto il messaggio, la considerazione di Enrico D'Agropoli? Allora,
sì, l'ho letta.
Silenzio stampa, Rai Sky Mediaset.
Stampa e magazzinieri lanciati a chiacchierare con i giornalisti, sì. Sì. E poi c'è l'ultimo messaggio che invece dice, recita questo: attaccare la Juventus è da sempre il modo migliore per distogliere gli sguardi dalle proprie problematiche, non rendendosi conto che così non si risolvono. Inoltre, attaccando la Juventus si ha sempre l'appoggio di tutta la stampa italiana, perché fa vendere giornali e crea audience in televisione. Non so quanto possa essere vero, però diciamo che l'idea che ho avuto anch'io è che ieri casualmente sentire appunto questo servizio fatto dai colleghi delle Iene sembrava un attimino una decisione, un qualcosa di mirato, visto il periodo, visto questa settimana. Ma che cosa,
credi che sta roba sia nel cassetto e si è tirata fuori ad arte?
Potrebbe essere
maligna, Giulia Borbetti.
Guarda, sarò maligna, però è una
a pensar male si fa peccato, ma spesso, com'è che diceva Andreotti?
Ma spesso ci si azzecca, ecco. Non lo so esattamente, ma il senso penso sia quello.
Note vocali, sentiamo qualcosa.
Ciao Gabriele da Roma.
Ciao Gabriele.
Ciao. Allora,
io come tifoso vorrei che la società rispondesse sempre e comunque. Però devo dirvi, quando facevo il militare e portavo i documenti nella posta interna, la persona a cui portavo il congedo, cioè che si sarebbe poi congedato dopo un mese, mi attaccava in continuazione, battutine, eccetera, eccetera. Io lo ignoravo completamente. In quel mese è letteralmente impazzito, perché io non gli davo nessun tipo di soddisfazione. E quello che succede agli altri, i vari Pecoraro che parlano a destra e a sinistra e tutti gli altri, questi impazziscono davanti all'indifferenza della società. Non lo so qual è la strada migliore, però vederli così impazzire di continuo è gratificante.
L'indifferenza, dicevano, è il maggior disprezzo, e poi assenza più acuta presenza. E magari questo, non un po' che... sta indirizzando la condotta della Juventus.
Come nella vita privata, come nella vita di tutti i giorni, fa molto più male rispetto ad una sbraitata, diciamo così.
19:30
c'è ancora un po' da ascoltare o basta? Via.
Diciamo così, ci fermiamo un attimo, andiamo in pausa, poi torniamo e ascoltiamo tutto, leggiamo tutto, rimanete con noi.
Terzo tempo.
E rieccoci sempre insieme, sempre in diretta, 19:34 minuti, terzo tempo, Radio Bianconera, il talk show in prima serata con Giulia Borletto questa sera, tantissimi messaggi.
Tantissimi messaggi hanno apprezzato forse il nostro chiedere appunto una frase, una piccola richiesta da fare al presidente Andrea Agnelli. Guarda, allora, casa presidente, portaci la Superlega, lasciamo questa cloca che è diventata la Serie A, senza la Juve giocheranno tra le macerie.
Vabbè,
ci scrive che senza cloaca, però
cattivo,
filmarsi.
Ciao Marco, allora, e Giulia, il messaggio per Andrea. Prego, leggilo pure, Giulia.
Vabbè. Ciao Marco, ciao Giulia, il messaggio per Andrea. Andrea, ora basta. Andrea, portare un cognome come il suo, tanto ingombrante, comporta un enorme... Mi viene da leggerlo anche.
E vai.
La voce così. Un'enorme responsabilità.
Un tono.
Se non vuoi farlo per noi tifosi, farlo per rispetto alla tua famiglia e al cognome che porti con onore. con, a testa alta, lo faccia per suo padre, suo zio e suoi cugini che amano la Juventus come lei. Questo è il messaggio di Vincenzo da Roma. E poi si passa invece di nuovo alla gara,
certo, Juventus-Napoli.
E ci dicono: se dovessero far ripetere la partita senza penalità al Napoli, io manderei l'Under 23 o la Primavera a giocarsi la partita. Va dietro a, al nostro Donato da Sassuolo, diciamo così.
Si parla di Donato da Sassuolo, hai letto il messaggio di Laura?
No, dov'è?
Non è l'ultimo, ma qualcuno è andato in TV a dire quello che ha fatto Pecoraro. Mi riferisco all'amico di Sassuolo che ha detto delle cose sacrosante. Qualcosa da ascoltare grazie al lavoro di Yves Roche in regia. Sentiamo.
Buonasera ragazzi.
Buonasera.
Sono Salva da Forlì.
Ciao.
Ciao Salvo.
Io sarei per la punizione esemplare.
Punizione esemplare.
3 punti di penalizzazione e rigiochiamo la partita.
Sì, quando parlavo di punizione esemplare, ecco, magari non solo un punto, però lì insomma sono valutazioni che verranno fatte. E speriamo con imparzialità. Altro da ascoltare, sentiamo.
Ciao ragazzi, Michele da Viterbo. Io gli darei, Michele, se fossi il giudice sportivo,
sì,
6 punti di penalizzazione.
6.
Con l'opportunità di giocarsi la partita.
Un rilancio.
Perché almeno un qualche cosa deve essere, deve rimanere segnato. Perché altrimenti con un punto solo. E chiunque domani mattina,
vero,
si alza, si sveglia e fa come vuole. Come il burattino De Laurentiis. Ciao ragazzi.
3 punti perché non tu consideri la posta in palio massima per il match. Io sono d'accordo abbastanza. Però non rovini uno spettacolo. Dai la possibilità comunque alla squadra di giocarsela.
Incattivisci la partita però, sai.
Lo so, però ci sono state delle responsabilità che se verranno accertate, ribadiamo, è probabile che
sì,
ciò avvenga.
Perché è tutto in atto ancora, anche le varie visite da parte degli enti di cui abbiamo parlato prima.
Si parla dell'isolamento fiduciario, poi è uscito eccetera. Anche qualcosa oggi, no, ieri nei confronti dei giocatori dell'Juventus della Nazionale, ecco, non, è da chiarire quel fatto, è il vulnus del protocollo, questa interazione, queste competenze concorrenti tra ASL, io scherzando ho aperto la puntata, tra l'altro imbeccato da Luigi Schiffo, da Serie
Bellissimo.
A Serie ASL, c'è questo rischio, no? Però scherzandoci sopra, è evidente, vanno accertate queste competenze concorrenti e va dato una, io ho detto anche delle regole chiare sull'applicazione del protocollo. Detto questo, se c'è stato qualcosa di sbagliato, se non si è messa in bolla il gruppo, la squadra, il
è
gruppo
giusto
squadra,
pagare,
giusto
certo.
Pagare anche, ribadisco, con una punizione, penalizzazione esemplare. Altro da ascoltare, sentiamo.
Buonasera ragazzi, Michael da Roma.
Ciao Michael.
Diciamo, la cosa che a me lascia sempre più perplesso quando ci sono queste vicende che coinvolgono la Juventus è la mancanza di obiettività. Perché fino a prova contraria, allo stato attuale delle cose, dalle cose che sono uscite,
sì,
c'è una vittima e c'è un carnefice. La vittima è sicuramente la Juventus, il carnefice lascia a voi i giudizi. Però far passare la Juventus sempre e comunque come la pecora nera della società non va bene.
C'è della società
intera. Buona serata ragazzi.
Del mondo.
Del nostro campionato, sì.
Sì, in generale.
Nino sarà caldissimo. Nino, buonasera e ben ritrovato.
Nino, fai
ciao,
un
ragazzi,
respiro prima di iniziare a parlare.
Ciao Giulia. Ciao Marco. Caldissimo, perché mai? Mica è un problema nostro. Lasciamolo a loro il problema da gestire, dai.
Qual è il giusto epilogo per questo Juventus-Napoli, secondo te? Attraverso il giudizio del giudice sportivo, l'eventuale ricorso, si parla di TAR, si parla di possibile recupero della partita a gennaio e si parla anche di una penalizzazione nei confronti del Napoli.
Allora, dico prima quello che sarebbe logico, sarebbe giusto, no? Sarebbe logico, anche se non mi piace come idea, sarebbe logico il 3-0 a tavolino e sarebbe logico il punto di penalità come previsto dal regolamento che tutti quanti hanno sottoscritto. Poi se ci sono delle altre cose che riguardano il Napoli, sempre riferite al mancato isolamento fiduciario, quindi al non rispetto del protocollo, è un problema che devo dire non mi appassiona e non mi riguarda più di tanto, insomma, quindi non ci vado nemmeno dietro a quel tipo di discorso.
Però è opportuno, Nino, ti incalzo perché è importante.
Che finirà,
dicevo, è opportuno che ci sia una regola. Dicevo, è opportuno che ci sia, ti incalzo, ma insomma, anche solo per, perché è importante chiarire certe cose, che ci sia una regola anche certa per il futuro, perché sennò.
Certo, certo, ma è, credo sia la cosa più importante. Credo sia la cosa più importante, perché io credo invece che finirà che non ci sarà nessun 3-0 a tavolino, che ci sarà probabilmente un punto o qualche punto di penalizzazione, non lo so, che poi attraverso ricorsi di più o meno di comodo verrà in qualche modo poi ammorbidito e trasformato in una pena pecuniaria e amen. Ed è questa la cosa secondo me peggiore, la cosa peggiore, perché comunque d'ora in poi chiunque sarà autorizzato o quantomeno si sentirà autorizzato a fare la stessa cosa. Attenzione, in presenza di un protocollo che tutte le società di Serie A hanno firmato 2 giorni prima dei fatti, 3 giorni prima dei fatti lo hanno confermato, no? Quindi secondo me sarebbe il precedente più grave che si possa immaginare, no? Nel senso che da una parte ho qualcuno che ha bloccato, si dice perlomeno, perché poi che la ASL abbia bloccato ancora secondo me è da dimostrare, comunque la partenza di gente sana, gente che aveva fatto 2 tamponi negativi, non sono intervenute le autorità statali, è intervenuta invece un'autorità locale a quanto pare, che non si capisce quale competenza avesse, perché l'autorità locale è quella di dove si svolge l'evento e l'evento si svolgeva a Torino e non a Napoli, ma comunque non importa nemmeno quello che importa.
Così
è
come è avvenuto con la nazionale e con lo stand by messo ai bianconeri, per quanto riguarda però il giudizio, diciamo così, la parola dell'ASL toscana, ecco, parlando di Coverciano, era solo per andare incontro al tuo ragionamento, per avvalorarlo.
No, per carità, va bene tutto. Stavo cercando di ripercorrere quello che è successo. No, la Lega di Serie A conferma che la partita si gioca. Sì. Poi a un certo punto si dice no, niente, non si può giocare perché questi non arrivano. Ma la Juve, in funzione del calendario, del regolamento e del protocollo, è in campo. Quindi se l'altro non si è presentato in campo, a prescindere dai motivi, teoricamente non può che essere 3-0 a tavolino. Poi, ripeto, per carità, per quanto mi riguarda, facciano quello che gli pare, nel senso che io preferisco vincerle in campo le partite e non a tavolino. Il punto è che se la Lega di Serie A, il giudice sportivo e chiunque altro entrerà in questa vicenda, e ne vedremo ancora tanti che ci entrano, non ha gli attributi per decretare un 3-0 a tavolino e per penalizzare come sarebbe giusto la squadra, la società che si è resa protagonista di questa mancanza, creerà, ripeto, il peggior precedente possibile, perché di fatto la credibilità del calcio italiano, che già non è a livello elevatissimo negli ultimi 10-15 anni, insomma, viene definitivamente affossata, a mio parere. Perché nel momento in cui firmi un protocollo nel quale dici che finché non ci sono 10 giocatori positivi e quindi finché sei in grado di mettere in campo una formazione devi giocare, e poi quella cosa lì 2 giorni dopo non la rispetti, Dio mio, allora davvero la può usare come scusa chiunque. Perché non l'ha usata a Genoa, perché non l'ha usata al Milan, perché non l'ha usata il Toro, eccetera eccetera. Cioè era fattibile da parte di tutti questa roba qua, insomma.
Giulia.
Sì, assolutamente. Sì, la cosa più grave, appunto, come diceva Nino, che ora si crea un precedente e chiunque potrà permettersi di decidere autonomamente. Ecco, ma credi, Nino, che tutta questa mediaticità attorno a quanto avvenuto appunto tra sabato e domenica ci sarebbe stata se non ci fosse stata di mezzo la Juventus?
Ti dirò di più, che non ci sarebbe stata, non solo se non ci fosse stata di mezzo la Juventus, ma non ci sarebbe stata nemmeno se non ci fosse stato di mezzo il Napoli, non solo la Juventus, perché il Napoli in qualche modo rappresenta la squadra del sud che deve, fra virgolette, riscattarsi nei confronti del nord, che non si capisce bene cosa c'entra il calcio con queste boiate, ma va bene, non importa, vedo molto attivi i movimenti neoborbonici anche nel calcio, sì, quindi figuriamoci, sì, sì, insomma. La verità è che si stanno cercando una serie di giustificazioni, mettendo dentro storie che non c'entrano nulla con lo specifico, per cercare di creare un movimento di opinione che sia favorevole al far passare l'idea che la Juventus è prepotente, quando la Juventus di fatto semplicemente voleva giocare una partita che non è stata giocata per colpa degli altri, mica per colpa della Juventus, mentre invece gli altri vengono addirittura fatti passare per vittime. Io in tutta franchezza a questa roba non ci sto, per questo dico non me ne frega nulla, nel senso che so già che finirà così, perché il calcio italiano ci ha abituato al fatto che finisca così, soprattutto quando ci sono di mezzo determinate squadre. Questi, piuttosto che dare non un vantaggio, ma dare alla Juventus ciò che le spetta, questi si farebbero ammazzare piuttosto che dare alla Juventus ciò che le spetta. Ci siamo abituati, è sempre stato così, finché continueremo a vincere sarà sempre così. Quindi è perfettamente inutile che stiamo qui a ragionare su quello che sarebbe giusto o non sarebbe giusto, tanto non finirà come sarebbe giusto. Quindi
ritieni che la Juventus stia subendo un attacco mediatico anche in riferimento al servizio delle Iene?
Anche il servizio delle Iene stasera, Nino, come mai?
No, dai, il servizio delle Iene è veramente una delle cose più ridicole, su una fake news che è già stata smentita da Rizzoli e da tutti, sì, coloro che la dovevano smentire da mesi e mesi.
Ha detto che l'audio, quindi, verrà pubblicato, Rizzoli.
Ma qual è il punto? Uno, c'è la pausa nazionale, quindi per un paio di settimane,
tra l'altro,
è finito pure il Questo è vero, però, questa roba esce spesso in questi periodi.
In più c'è questa cosa qui, e vogliamo non crearlo un movimento di opinione pubblica che sia contrario alla Juventus, e diamine, ci facciamo scappare un'occasione come questa? No, bisogna comunque insistere. Ripeto, la credibilità di questa roba delle Iene francamente è ben oltre il ridicolo, quindi non sto nemmeno lì a ragionarci sopra. Ripeto, fake news già smentita da mesi e mesi, ufficialmente smentita fra l'altro, quindi inutile stare lì a discuterci. Perché ci si discute? Perché in questo momento fa gioco far passare una parte come le vittime e l'altra come quella dei prepotenti che rubano, che vincono male, eccetera, eccetera. Si divertano così, per carità. Io spero che continuino a divertirsi così ancora per alcune decine di anni. Perché per alcune decine di anni, se loro continuano a fare così, noi continuiamo
vuol
a vincere.
Vuol dire che la Juventus
perché
ha
loro
paura.
Loro smetteranno di attaccarci quando noi non vinceremo più,
Ricordi il periodo di quel purgatorio post calciopoli in cui il tifoso della Juventus insomma aveva anche molto sostegno in giro per l'Italia.
Esatto, sì, eravamo simpatici.
La Juventus piaceva di nuovo.
Eravamo simpatici, certo, perché gli sfigati sono simpatici, si sa. No, purtroppo è così che funziona il mondo.
No, è la realtà.
Ma sentivo un interessante messaggio.
A maggior ragione in Italia, insomma.
Io, se sei d'accordo, un nostro amico che è intervenuto nella trasmissione prima di noi, Due Bianconero, diceva non è facile, non è sempre facile come molti pensano essere tifosi della Juventus, per lui ad esempio tifoso della Juventus a Roma, perché compro una tuta e faccio fatica a indossarla perché ogni volta che parlo di calcio al bar con un mio amico anti-juventino ricevo insulti e via discorrendo. Sei d'accordo con questa considerazione, al di là del fatto che sia facile esserlo per le vittorie, no?
Pazzesca.
Non è, purtroppo non è per tutti, nel senso che tanto di cappello a chi in piazze come appunto Firenze, Roma, Napoli, ma anche per carità Bologna, Verona, riesce comunque a tifare e a tenere in alto i colori, insomma i colori, il bianco e il nero in realtà, però sicuramente, ma per carità, ma non è... Alla fine non è facile neanche a Torino, Alla fine non è facile neanche a Torino. Anche a Torino abbiamo i nostri dirimpettai qui che come prima cosa non chiedono cosa ha fatto il Toro, chiedono se la Juve ha perso, no? Di fronte a quando finiscono le partite di calcio. Quindi vero, niente di nuovo. Io queste cose me le ricordo fin da quando ero bambino e ahimè sono passati tanti anni da allora.
Giulia.
Però vuol dire che non è mai cambiata la musica, nel senso che la Juventus continua a vincere e a dar fastidio, a far paura.
Brava,
senti Nino, noi stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori di mandare una piccola una piccola richiesta o comunque come se fosse una specie di letterina di Natale al presidente Andrea Agnelli.
Manca ancora un po', portiamo avanti col lavoro.
Però comunque, visto che il periodo è quello che è, appunto, abbiamo chiesto di iniziare dicendo appunto caro presidente, e si cerca di capire che cosa i nostri ascoltatori, i tifosi, vorrebbero sentire o vorrebbero vedere da parte del presidente Agnelli. Ecco, tu che letterina gli scriveresti? cosa gli suggeriresti di fare in questo momento?
Fascicolo.
No, i temi volendo sarebbero tanti. Credo che alla fine ci siano molti motivi per essere soddisfatti di quello che Agnelli, dal momento in cui ha preso la presidenza, ha fatto per il mondo Juve. Per cui sinceramente, per volerla fare breve,
sì, non in quel
mi
senso,
limiterei a dirgli, certo. Andrea continua così, nel senso che va bene perfetto. Così, ecco.
No, perché noi parlavamo appunto di come lo stile Juventus solitamente ci abbia abituato appunto a del gran silenzio davanti
sobrietà.
A queste situazioni, appunto, sì, e c'è lo stile Juventus vuol dire appunto mantenere un rigore incredibile che ogni tanto anche ti chiedi, ma quante volte si morderanno la lingua per evitare di parlare?
Sicuramente, ma è come dire, secondo me è giusto che sia così, nel senso che sono gli altri che si devono agitare, come dice la parte più calda del nostro tifo, sono i fegati altrui quelli che devono ingrossarsi, mica i nostri, quindi loro si preoccupino pure fuori dal campo di inventarsi qualunque cosa, a noi interessa vincere sul campo e di solito ci riusciamo abbastanza spesso, insomma, quindi io credo che sia giusto così, ecco, credo che personaggi che si divertono a sparare sul mondo Juve se ne siano fin troppi. Se tu ti metti a dargli importanza, addirittura qualcuno vorrebbe querelare, vorrebbe denunciare, eccetera, eccetera, no? Se tu ti metti a dargli importanza facendo questo tipo di cose, ottieni l'effetto mediaticamente esattamente l'effetto opposto. Quindi per carità, lasciamoli, come dicevo prima, io vorrei che continuassero così per qualche altra decina d'anni, vorrebbe dire che per qualche altra decina d'anni noi continuiamo a vincere.
Nino, grazie davvero di essere qui con noi anche oggi, un saluto, a risentirci e buona serata.
Ciao
ragazzi,
Nino, grazie.
Grazie a voi, buona serata, ciao Marco, ciao Giulia e a presto.
Un saluto a Ninori. Continuano a scriverci a 340-5425-324, per un attimo accantoniamo questa lettera rivolta al presidente e andiamo da Valerio Clari di Gazzetta dello Sport che ci ascolta ed è in collegamento telefonico. Buonasera Valerio, ben ritrovato, benvenuto.
Buonasera.
Buonasera, ciao a tutti.
Cercando di capire quali saranno anche i temi trattati domani dalla Rosea, ovviamente pensando al bianconero, ti chiedo che idea ti sei fatto di tutto quello che sta avvenendo intorno a questa partita infinita tra Juventus e Napoli, tra un possibile rinvio del match, minacce di ricorsi, insomma punti di penalizzazione e tutto il resto che attiene a un protocollo che forse potrà essere modificato, anche se difeso a spada tratta dal ministro.
Ecco, io penso che la prima cosa sia che si è persa un'occasione per dimostrare che effettivamente era cambiato qualcosa, che questa emergenza aveva portato a tutti a pensare soprattutto un interesse generale, no? Mentre anche in questa situazione si è pensato forse un po' troppo all'interesse singolo delle squadre e si è cercato di trarre vantaggio, comunque non subire troppi svantaggi immediati, quando invece probabilmente l'obiettivo dovrebbe essere quello di salvaguardare tutto il prodotto del calcio italiano, e questo si... Quello che è successo sicuramente non aiuta, senza entrare poi nelle colpe, nei meriti. Ecco.
Per quanto riguarda invece, prego.
No, quindi questo poi tutto è che ci porteremo dietro questo discorso a lungo, temo, perché okay. Quando poi si finisce con i vari gradi di giudizio, queste cose qua, avremo questo asterisco su questa partita a lungo, ed era una cosa che si poteva evitare, anche perché probabilmente ne avremo anche altri di asterischi e quindi sarà una grande variabile in questa stagione. Vedremo. Speriamo che sia un episodio che poi permette di chiarire un procedimento definitivo e senza eccezioni.
Beh sì, che questo protocollo verrà integrato o continuerà a essere valido in questi termini, con magari delle precisazioni. Ecco, cosa ti aspetti anche dal punto di vista normativo?
Ma io credo che questo protocollo verrà più o meno salvaguardato nei suoi principi base, anche se poi si è dimostrato, e i casi che si susseguono in questi giorni lo dimostrano, che è difficilissimo da gestire anche con i tamponi ravvicinati, evitare questi contagi dettati soprattutto dal fatto che c'è un momento in cui il virus non viene riconosciuto, no? Certo. E quindi il rischio di propagarsi è continuo. Però credo che al momento sia proprio quello migliore, nel senso quello che si può fare per cercare di portare avanti questo campionato, cosa che è assolutamente necessaria a livello economico e non solo di passione.
Senza dubbio. Giulia.
Senti, invece ti volevo chiedere un'altra cosa, tra pochissimo scenderà in campo l'Italia per giocare contro la Moldavia e credo sia, forse a memoria vado, la prima volta che non c'è davvero nessuno juventino in formazione, questo perché soltanto ora si sono potuti aggregare appunto Chiellini e Bonucci. Ecco, anche quanto è venuto fuori questa mattina con i giocatori della Juventus, che in teoria non avrebbero dovuto, secondo l'ASL piemontese, raggiungere le proprie nazionali, ecco, è un treno che si è spostato grazie per colpa, diciamo, di quello che è capitato contro nella gara appunto che non c'è stata tra Juventus e Napoli.
Sì, sicuramente si è condizionato e questa particolarità statistica avverrà anche per questo motivo. E poi bisognerà prima o poi capire definitivamente chi è l'autorità superiore in questi casi, no? Se contano le ASL locali, se conta le indicazioni del governo, della Lega, di chi, insomma. Comunque, se proprio doveva esserci una partita dell'Italia senza i juventini, va benissimo che sia questa Italia-Moldova e non altre più centrali, diciamo. Questa si può anche perdere. E poi comunque va segnalato anche che è anche un segno di un certo cambio, no? Nella struttura del club bianconero, a cui adesso in un certo senso si sta cercando di porre rimedio, nel senso, negli ultimi anni il blocco azzurro era molto diminuito, adesso anche l'acquisto di Chiesa va proprio in quella direzione lì, cioè quella di ricostruire un gruppo di giovani e soprattutto anche un nucleo di italiani che possono poi rappresentare la Juve anche in nazionale.
Giovani italiani bianconeri come Federico Chiesa, oggi sulla Gazzetta l'avete messo un po' ovunque, ipotizzando un sistema di gioco insomma molto offensiva anche potenzialmente.
Va bene ovunque, diciamo così, dove lo metti sta.
Diciamo che anche l'attacco è un bel rebus comunque, perché ci sono tantissimi giocatori molto polivalenti, eclettici, che puoi mettere in varie posizioni, però non c'è al momento non c'è un'idea condivisa da tutti su come poi possano giocare. Bisognerà provarli in campo e bisognerà cercare la soluzione più adatta. Sicuramente ci sono tantissime risorse e tantissime possibilità. Se fosse un giochino del computer ci si divertirebbe. Pirlo avrà un po' più di pressione, ecco, a trovare quella giusta.
Ci puoi già anticipare qualcosa, prima di salutarti e ringraziarti, dei temi bianconeri o comunque degli argomenti sì, trattati domani sulla Gazzetta?
I temi bianconeri, oggi parleremo un po' anche di Betancourt, che ancora si è visto poco in questa stagione, ma che rischia di diventare fondamentale proprio per quel discorso anche sugli equilibri e sull'avere un centrocampista con le sue caratteristiche, no? Che accoppia sia la costruzione alla fase invece più distruttiva, più di interdizione. Poi ovviamente seguiremo la partita di Cristiano Ronaldo questa sera contro la Spagna, che l'ultima volta che l'ha incrociato ha fatto delle cose discrete, se ricordate il Mondiale 2018, e quindi vediamo se questa rincorsa a Lidl oggi continua con un avvicinamento. E poi niente, poi il grosso del giornale comunque sarà ancora condizionato da questa emergenza Covid, dalle varie sviluppi anche in ottica a derby e in ottica delle partite che ci saranno dopo la sosta, ecco.
E questo è il teaser della Gazza di domani, made by Valerio Clari, ti leggeremo quindi, no?
Grazie
davvero.
Grazie a voi.
Un saluto. Grazie. Valerio Clari, Gazzetta dello Sport.
Sì, tra l'altro Valerio ha parlato giustamente del Covid, notizia proprio di oggi, che i positivi del Genoa non si sono ancora negativizzati, quindi non è un bel segnale sicuramente. Meno male che c'è la pausa nazionale, perché altrimenti sarebbe stato veramente un grande problema dover mettere in campo una formazione tra pochi giorni.
Allora, abbiamo tantissimo da ascoltare e da leggere. Ma
dopo.
Ecco, siamo giunti al punto insomma mediano della nostra trasmissione di non ritorno. No, torniamo, non vi preoccupate, dopo però il notiziario, rimanete con noi.
Terzo tempo.
E rieccoci ancora insieme, ancora in diretta, 25 minuti, terzo tempo, Radio Bianconera, il talk show serale di RBN, Yves Roche in regia, Marco Spadavecchia in studio, Giulia Borletto in collegamento Skype, ben ritrovati.
Ciao.
È sempre l'occasione, ciao. No, quella pausa, no, per prendere un caffè il pomeriggio, per magari bere qualcosa o per cenare, come ha fatto Giulia Borletto. Fatto bene.
No, vabbè, hai capito, io sono a casa comunque.
Siamo a cavallo di un orario particolare, questo.
Tra l'aperitivo, la cena. Che arrivava da quasi cena, alle 7:30 ormai, voi, che è tardi. Che fa si è stanchi la sera e sentivo un po'.
Mi dice Ive come le galline.
Cosa?
Dice Yves come le galline.
No, è come le galline, si va all'asilo la mattina e quindi
capito,
bisogna
Yves, questa è la risposta.
Bisogna cenare presto. Comunque, quindi ne ho approfittato di questi 3 minutini per così vedere che cosa aveva preparato lo chef.
Allora, benissimo.
Molto buono.
Allora, c'è tanto da leggere, vero?
E ascoltiamo un sacco di cose.
Ascoltiamo, no? Prima, sì. Andiamo ad ascoltare, grazie al lavoro di Yves in regia, sentiamo.
Buonasera ragazzi,
buonasera.
Roma. Diciamo la cosa che a me lascia sempre più perplesso quando ci sono queste vicende che coinvolgono la Juventus è la mancanza di obiettività, perché fino a prova contraria, allo stato attuale delle cose e dalle cose che sono uscite, c'è una vittima e c'è un carnefice. La vittima è sicuramente la Juventus, il carnefice lascia a voi.
Questo
giudizi.
Forse l'abbiamo già ascoltato.
Però far passare la Juventus sempre e
ascoltato.
Comunque
sì.
Come
chiarissimo il messaggio da parte del nostro amico, andiamo avanti ad ascoltare altro, vittima e carnefice, sentiamo.
Ciao ragazzi, Lorenzo da Roma.
Ciao Lorenzo.
L'Italia
Ciao.
È un paese fantastico, veramente. Io non capisco perché se per un illecito è previsto un certo tipo di pena, cioè un minimo e un massimo, il giudice sceglie tra quella pena. Quindi non vedo perché in questo caso un giudice dovrebbe inventarsi, in questo caso il giudice sportivo dovrebbe inventarsi una pena che non è prevista nel regolamento.
Sono completamente d'accordo.
Sinceramente questo paese veramente mi lascia allibito giorno dopo giorno.
Il giudice, giudice sportivo deve solamente accertare quanto sia avvenuto. Poi un ricorso eventualmente andrà a fare luce su eventuali responsabilità e impedimenti.
Però successivamente.
Successivamente.
Punto.
Altro da ascoltare, sentiamo.
Good morning, good
eccolo
morning,
Matteo.
Ciao
morning,
Matteo.
Marco da Los Angeles.
Una Matteo. Voce di RBN.
Beh, assolutamente orgoglioso del nostro presidente. Penso che ci fossero più agnelli nella Serie A, la Serie A non sarebbe dietro a Francia e Germania come Lega. E quindi tiene duro presidente, anche se penso ogni tanto sarebbe giusto rispondere a tono a certi attacchi vergognosi, ecco. Che arrivano anche dalla TV nazionale, tra l'altro pagata da tutti quanti, quindi no, assolutamente niente. Ma poi io ho una domanda, ma vivendo in America c'erano presente così la situazione in Italia, ma in Italia non avete problemi più gravi di cui parlare in questo momento?
No, un abbraccio.
Interrogazione parlamentare, guarda, cerchiamo di essere imparziali noi, per quanto possibile, insomma, sulla base della nostra coscienza e onestà intellettuale, che ci chiamiamo Radio Bianconera. Figuriamoci una TV di Stato, voglio dire,
farlo molto più di noi.
Intanto ci comunicano, Giulia, magari ti riguarda anche in termini professionali, Genoa-Torino si giocherà mercoledì 4 novembre alle 17, il recupero della terza giornata, e nel frattempo ci invia Andrea Lo Sapio dal Franchi, la formazione dell'Italia che scenderà in campo alle 20:45 contro la Moldavia con Sirigu tra i pali, nel 4-3-3 così composto con Lazzari, Mancini, Acerbi e Biraghi, a centrocampo Locatelli, Cristante e Bonaventura, alle spalle di Berardi, Caputo ed El Shaarawy. Altro
mi
da
sarebbe
ascoltare.
Piaciuto vedere dove Chiesa poteva al
posto di Berardi.
Posizionarlo Mancini.
Sicuramente? Alto a destra.
Ciao, sono Cesare da Milano. No, io penso che invece sia importante discutere di ciò che sarebbe giusto e ciò che non lo sarebbe, perché se nemmeno parti da quello non hai neanche la percezione dell'eventuale sopruso o ingiustizia che subisci. Ok, ciao.
Sì, il confine di giustizia, per capirci, anche se la giustizia non è di questo mondo, ma dell'altro, diceva un celebre... Ti diceva in un
Mamma
celebre
mia,
film.
Quante citazioni,
ecco,
oggi,
Marchese del Grillo ti ho menzionato, vabbè.
Ma cos'è?
Senti,
cos'è?
Qualcosa da leggere?
Sì.
Qualcosa da ascoltare? Ascoltiamo ancora, dai.
Cari amici,
Carmelo.
Buona serata. Ma a me sbigottisce una cosa, anche più di una. Poco fa ho sentito una televisione, come si chiama, Top 24, sì, una cosa così.
Vabbè.
Dice, ma c'era uno, a me c'era piacerebbe uno che la Juventus rinviasse la partita. Perché? E perché è così? Cioè la gente...
Vabbè, noi manco pensiamo spiega, a Radio Bianconera.
La Juventus o rinvia o perde. Poi, vabbè, ci siamo messi la roba in caldo per 14 giorni, perché adesso arriverà marcio nel cervello, proprio tutto questo ambaradano. Però dimentichiamo una cosa,
gravissima,
De Laurentiis, oltre a fare quello che ha fatto, ha messaggiato Agnelli come per dire aggiustiamo le cose, rinviamo, facciamo, e questo è veramente squallido.
Come così, a umma per gli amici dell'audiovisione, ecco.
Sì, no, da questo punto di vista sono assolutamente d'accordo con Carmelo, l'ho detto subito che il messaggio che ha comunque tra virgolette sbandierato un po' poi ai 420 Andrea Agnelli ha messo in luce ancora una volta quanta poca correttezza molto spesso ci sia da parte di De Laurentiis.
Ma cosa si saranno scritti, Giulia?
Lui ha detto che, l'ha detto Andrea Agnelli nell'intervista, ha detto che a De Laurentiis gli chiedeva gentilmente, molto probabilmente.
Quindi, buonasera Andrea, potremmo spostare Juve-Napoli.
Caro Andrea Agnelli, che ne diresti di non presentarti in campo anche tu questa sera?
E lui avrà chiesto un rinvio della partita, credo,
Giulia. Di quelle. Ora non ti sto a far vedere, no, però comunque appunto se Andrea Agnelli si fosse accodato a questa richiesta sicuramente lì parleremo magari ancora di qualcos'altro, ovvero di, come dice giustamente Carmelo, di un inciucio probabile, quindi si poteva andare lì anche in mezzo poi si sarebbe potuto vedere anche lì magari una penalizzazione anche nei confronti della Juventus in quel caso, perché si sarebbe parlato di illecito magari anche in quel caso, per cui fatto benissimo Agnelli a fare quello che ha fatto, ovvero appunto dire comunque che cosa era successo e rispondere di no.
Tra qualche minuto contatteremo l'avvocato Paco Donofrio, specialista in maniera anche in materia anche di diritto sportivo.
Ci sono ancora un sacco di bellissimi
sportivo.
Messaggi da leggere, li leggiamo?
Vai!
Allora, guarda, egregio presidente, mi permetto di suggerire questa frase da poeta: un bel silenzio non fu...
Sì, un bel tacer non fu mai scritto, vero?
Sì, lasciamo rosicare i perdenti cronici e i pennivendoli vari e vinciamo ancora nonostante i vergognosi attacchi. Tanti nemici, tanto onore. Luca da Genova scrive sempre un sacco di bei messaggi. Luca da Genova, è bello vedere che ci sono ascoltatori che ascoltano diverse fasce, proprio dalla mattina alla sera. Bravissimi.
Poi, tu ne sai qualcosa facendo in e out, no? A ora di pranzo. Ma tu mangi durante in e out, mangi durante il terzo tempo. Ma com'è sta storia?
Non mangio, così dimagrisco e facciamo.
Stai benissimo.
Felici tutti. Prego. Sì. Poi guarda, c'è Gaetano che ci saluta, dice buonasera, dice sono un nuovo iscritto, quindi vuol dire che è uno dei nuovi ascoltatori. Poi TG3, ore 14:15 di oggi, trema la Juve il titolo. Trema la Juve per i giocatori che hanno lasciato il ritiro per la convocazione in nazionale. Questo è il commento del servizio.
Una precisazione a onor del vero. Scusami, stavi finendo il messaggio, prego.
Sì, scusami. Dice, non si sono letti neanche la nota dell'ASL di Torino. Spiegatemi qual è la qualità di questi giornalisti.
Ecco, prima ho detto ASL di Firenze. Vero, perché è competente per Coverciano, ma è intervenuta anche l'ASL di Torino, parlando con Minori, quindi... Anche qui.
E senti Massimiliano da lì.
Competenze concorrenti e competenze parallele. Perché
facciamo fatica anche noi alla fine, ma ragazzi, ma che patatrac. Guarda, Massimiliano da Liverpool invece dice: io mi sento fortunato perché vivendo a Liverpool giro con la maglietta della Juve, la tuta, il giaccone, la felpa della Juve e in tanti anni qui nessuno mi ha mai detto niente. Quando scendo in Italia e di Napoli uso questo vestiario uguale, lo faccio di proposito per vedere che dicono.
E cosa dicono? Diccelo magari, edulcorando. Buonasera Marco, e complimenti per la conduzione. Grazie davvero. Giulia, sei bravissima e bellissima, scrive Terence da Nola. E poi, mi ricordo di te ai tempi di Sport Italia. Per me per me la Juventus è fortissima, quest'anno vinceremo sul campo come sempre.
Sono sempre uguale.
È vero. Sì, non sei cambiato.
Ma non è vero, ma non è per niente vero. Comunque,
stiamo per collegarci con Paco D'Onofrio, l'avvocato Paco D'Onofrio, che ritroviamo, sì, con grande piacere qui ai microfoni di Radio Bianconera. Buonasera, avvocato.
Buonasera a voi, bentrovati.
Buonasera.
No, stiamo ragionando sulla possibilità che, in un certo senso, la probabilità del rinvio, insomma, diminuisca nel corso del tempo. Anzi, chiedo scusa, cioè della sconfitta a tavolino diminuisca nel corso del tempo per quanto riguarda Juventus-Napoli, e che poi si vada verso un rinvio. C'è chi parla di pena esemplare, però, considerando eventuali mancanze per quanto riguarda l'applicazione del protocollo, alla luce di tutto quello che sta uscendo fuori, ecco, le chiedo un parere tecnico, se per quanto possibile, cercando di fare le carte a questa partita che sembra non avere una fine.
Guardi, è chiaro che su questo episodio, a mio avviso, si stanno consumando due vicende parallelamente. Una vicenda è quella tecnico-giuridica,
sì,
che ora, sul quale ora mi esprimerò, l'unica che mi compete, e che in realtà è una soluzione palmare. E un'altra è una vicenda, diciamo così, più di politica federale, di politica istituzionale, cioè capire quale pena possa in qualche modo non scuotere eccessivamente determinati equilibri e risultare però esemplare. La pena peggiore, questo lo insegnava Cesare Beccaria, diciamo qualche secolo fa, la pena peggiore è proprio quella esemplare. Cioè, la pena non deve essere esemplare, la pena deve essere giusta, equa, uh-huh, e congrua. Ci sono dei codici, ci sono delle regole che consentono l'individuazione della pena più giusta. Nel caso di specie, dicevo, la vicenda da un punto di vista tecnico-giuridico è semplicissima. Cioè, non può che applicarsi il 3-0 a tavolino,
ecco,
perché l'assenza, sì, del Napoli, della squadra del Napoli alla partita non era giustificata, intanto, sì, da motivi che andassero oltre la previsione del protocollo. Questo è il punto essenziale su cui mi sembra che ultimamente anche i mezzi di comunicazione facciano piuttosto confusione.
Avvocato, come si spiega il fatto che sia rinviato invece, che si sia deciso di non decidere ancora?
Allora, sul supplemento d'indagine, questo credo che sia un atto, diciamo, dovuto, perché oggettivamente è intervenuta un'autorità esterna all'ordinamento federale, quale l'ASL, e quindi credo doveroso che un giudice sportivo, per completezza, acquisisca tutta la documentazione possibile, visto che peraltro milita anche un elemento di favore, e cioè che c'è la pausa del campionato per la nazionale.
Vero.
Ma da un punto di vista giuridico non c'è nessuna alternativa. Il protocollo è stato sottoscritto dal governo, dal Ministero della Salute, che è organo ovviamente superiore all'ASL, e dalla FIGC, quindi non è una norma domestica, non è una norma associativa, è stata presa di concerto con lo Stato. Le ASL hanno una competenza di vigilanza ulteriore sul territorio qualora si verifichino fatti e circostanze ulteriori e, come dire, pericolose, emergenziali rispetto a quelle previste dal protocollo. Nella fattispecie, per quello che mi è dato leggere, perché naturalmente non ho gli atti ufficiali, ma diciamo molti hanno pubblicato già proprio gli estratti, le mail, i comunicati, quindi probabilmente sono atti, come dire, intelligibili, non c'è un'effettiva motivazione. Cioè, a oggi noi non sappiamo perché l'ASL sia effettivamente intervenuta rispetto ad una fattispecie, cioè due giocatori positivi all'interno di un gruppo, che non è una situazione di pericolo, non è una situazione di emergenza, non è una situazione che legittimi un intervento così deciso dell'ASL, perché è esattamente una delle ipotesi previste, quindi già disciplinate, dal protocollo FIGC. Quindi la questione, come si suol dire, di lana caprina, se le ASL abbiano competenza a intervenire, è una questione elusiva, perché le ASL hanno competenza a intervenire, ma non in questo caso. Quindi spostarla sul regime della competenza, a mio avviso, focalizza l'attenzione su un punto differente, e non se in astratto le ASL abbiano delle competenze, perché ovvio che ce l'hanno. Sono organi di territorio, proprio perché il Ministro della Salute come organo centrale non può amministrare le vicende territoriali, spesso anche emergenziali, ma nella fattispecie non c'è nessun indice di pericolosità o di emergenza che legittimasse un intervento, peraltro così restrittivo, da parte dell'ASL. Prova ne è che altre ASL di altri territori con presupposti addirittura più gravi, si pensi al Genoa, non hanno in alcun modo inteso di intervenire e tantomeno di intervenire restrittivamente.
Avvocato, può spiegarmi una cosa? Non riesco a capire di quale, insomma, nel dettaglio a cosa si riferisca lei quando dice fattispecie, considerando anche l'intervento delle ASL, ad esempio, di Torino e Firenze, sulla partenza di due giocatori della Juventus verso Coverciano prima e poi Firenze, Bonucci e Chiellini. Davvero non riesco a capire, cioè, qual è il discrimine sulla fattispecie.
Dunque, innanzitutto la vicenda di Bonucci e Chiellini riguarda la squadra nazionale e non è oggetto del protocollo che riguarda i campionati, quindi già stiamo parlando di competizioni differenti, perché naturalmente all'interno di un campionato occorre una par condicio tra le società che non rileva per la nazionale. Questo mi sembra
ok, questo è un primo fatto.
Sono già due fattispecie, come dire, due episodi che nascono proprio e sono, si svolgono all'interno di un perimetro competitivo totalmente differente. Il protocollo nasce proprio per evitare situazioni di disparità di trattamento, cioè che ciascuna ASL, eventualmente con sensibilità differenti, poniamole in questi termini, possa adottare provvedimenti che determinano nei fatti una evidente disparità di trattamento che è inconcepibile per un campionato, per una competizione sportiva che deve essere invece svolta ad armi pari. Allora, sulla base di questo, il protocollo, che per carità è un protocollo che, perfettibile, ma allo stato è norma vigente, come vale per le leggi, una legge può essere pessima, ma finché la Corte Costituzionale non l'annulla, il giudice ha l'obbligo di farne rispettare il contenuto. Quindi quel protocollo prevedeva esattamente una serie di ipotesi, cioè di circostanze nelle quali le squadre si sarebbero potute trovare. Ecco, una di queste ipotesi è proprio quella nella quale versava il Napoli nei giorni scorsi, per cui non c'era l'esigenza di interloquire con l'ASL per sapere che cosa avrebbero dovuto fare o non avrebbero potuto fare, perché in realtà era già stato previsto da quel protocollo, che ripeto, non è un protocollo scritto dalla FIGC, è un protocollo scritto dal Ministero della Salute, cioè dall'organo gerarchicamente sovraordinato a qualsiasi ASL.
Chiarissimo.
Per
chiarissimo.
Cui, militando l'ipotesi, o essendo l'ipotesi confinata in quello che già era stato previsto, bastava attenersi a quel protocollo e non attivare altri meccanismi che a mio avviso sono stati meccanismi incongrui, perché peraltro l'ASL, che non può far differenza tra una squadra di calcio, un'azienda, una scuola o altre realtà, rispetto a due positivi non può, non poteva impedire agli altri muoversi. Questo è il mio modo di leggere la norma, perché un protocollo già scritto dal Ministro della Salute prevedeva la cosiddetta quarantena soft, cioè solo per il calcio è stata prevista una deroga. Ecco. E naturalmente l'ipotesi era esattamente quella che si è conclamata.
Chiarissimo, davvero.
Scusi avvocato, adesso abbiamo parlato di Bonucci e Chiellini per quanto riguarda la nazionale italiana, però il problema è stato esteso a tutti i bianconeri che appunto sono stati chiamati dalle proprie nazionali: Bentancur, Cuadrado, Danilo, Dybala, Ronaldo. Ecco appunto quello che è apparso poi questa mattina, quindi questa lettera della ASL di Torino, in cui però comunque si dice che la Juventus ha avuto un comportamento esemplare. Ecco, è sempre da legare a quanto accaduto a Napoli?
A mio avviso, ripeto, sono due fatti scollegati. Poi è chiaro che questa vicenda ha talmente acceso gli animi, perché dietro norme e provvedimenti naturalmente militano emozioni e sentimenti, è diventato molto confusionario lo scenario, per cui è evidente che a questo punto non si capisce se un'iniziativa sia un'iniziativa estemporanea e avulsa dal contesto, come sembrerebbe essere, o legata ad un momento di particolare protagonismo, mettiamolo in questi termini, da parte delle ASL, al quale peraltro riconosciamo un ruolo doveroso. Cioè, il mio non è assolutamente una censura verso le ASL. Sto dicendo che diverso è la verifica all'interno delle cosiddette bolle che devono assicurare la società. Diverso è il ruolo dei giocatori della nazionale e diverso è, ed è quello su cui mi sono espresso, il e il ruolo del protocollo relativamente alle gare di campionato sono tre vicende completamente differenti.
Allora, per cui, sì, prego.
Se i giocatori del Napoli abbiano o non abbiano osservato il protocollo, questo vale per loro dopo che hanno scoperto che dei compagni o dei membri dello staff erano positivi. Questo è un problema legato all'effettiva osservanza delle regole, che vale per loro come per qualsiasi altra squadra di calcio. Quindi se l'ASL rileva delle anomalie fa bene a segnalarla. Ma la vicenda della mancata presentazione, della mancata partenza, è giuridicamente differente, perché è una vicenda che riguarda una previsione già individuata dalle norme, cioè dal famoso protocollo, per cui bisognava attenersi a quel protocollo. Del resto vale l'obiezione contraria: se un protocollo prevede un certo comportamento al verificarsi di una situazione e invece quando si verifica quella situazione le parti, una o tutte, derogano, a quel punto la domanda più ovvia che si vorrebbe anche un bambino è: ma allora quel protocollo che l'hanno scritto a fare, che valore ha?
Però c'è una sorta di...
Da un punto di vista sportivo non c'è incertezza, da un punto di vista sportivo è come dire, irregolare l'assenza del Napoli alle 20:45 a Torino.
E questo è sicuro, dal punto di vista
accertato, il giudice deve accertarlo.
Sportivo.
Quindi, scusi, avvocato, sarebbe stato irregolare anche l'assenza di un Cristiano Ronaldo contro la Spagna, per dire?
Le ripeto,
cioè,
il protocollo, come dice l'avvocato, vale per il campionato italiano.
Sì, appunto, quindi,
l'isolamento fiduciario
del campionato, guardi, quel protocollo valeva a evitare proprio quello che si è verificato.
Ecco.
Beh, avete letto le dichiarazioni che ha fatto il presidente Preziosi? Di stupore, nonché di perplessità, sì, per essere eufemistici, in ordine a quanto successo. Perché lui dice: io ho dovuto giocare una partita con un organico evidentemente menomato, quindi avevo la stessa condizione, se non più grave, quella che invece al Napoli ha consentito di non giocare la partita, perché naturalmente mi sono attenuto al protocollo e non c'è stato l'intervento della ASL. Il protocollo serviva proprio ad armonizzare, perché facciamo l'ipotesi contraria. Ipotizziamo quindi che non venga dato il 3-0 a tavolino, ma semplicemente dei punti di penalizzazione. I punti di penalizzazione colpiscono il Napoli, ma il mancato 3-0 incide gravemente come precedente, perché a questo punto si darà l'ipotesi per la quale ogni società che dovesse avere anche solo un positivo, che in base al protocollo sarebbe obbligata a giocare, a recarsi presso l'impianto sportivo in casa o in trasferta e giocare, potrebbe a questo punto avvertire la ASL che prudenzialmente gli potrebbe imporre di non muoversi, sapendo che non rischia, certo, più di perdere la partita a tavolino. Cioè, rischiamo anche di creare un precedente che potrebbe essere anche, come dire, lo strumento per aggirare, per esempio, la sfortuna di avere un organico ridotto.
Certo, avvertire
potrebbe essere utilizzato anche in questo senso, e capite che questo, al di là che sia poi tutto legittimo, perché l'AS è un soggetto che ha pieni poteri,
sì,
ma questo altera la competizione del campionato.
Gioco forza, dicevo avvertire o sollecitare, come ha detto Preziosi, in riferimento a De Laurentiis. Insomma, queste sono le dichiarazioni che stanno girando in queste ore. Una domanda per lei, abbiamo pochi minuti, però insomma penso di conoscere già la risposta, però vorrei anche un approfondimento da parte sua, se ha voglia. Vincenzo da Roma, per l'avvocato, l'isolamento fiduciario è facoltativo o obbligatorio?
No, è obbligatorio.
È obbligatorio. Cioè, è facoltativo, è obbligatorio, dove lo fai?
È obbligatorio, ma le modalità dell'isolamento, giusto avvocato, non sono, ecco, di tenere per forza.
Vanno concordate, perché l'ASL può verificare che siano o meno congrue le modalità con cui questo venga osservato. Tuttavia, e qui è importante questa premessa, tuttavia il protocollo FIGC, ripeto, con il governo e il Ministero della Salute, quindi con le autorità sanitarie dello Stato, ha previsto l'ipotesi in deroga per il calcio della cosiddetta quarantena soft,
sì,
cioè se io vengo in contatto come avvocato nel mio studio con un praticante o con un collega che è positivo, io devo restare fiduciariamente a casa. Diciamo bene, se invece sono un giocatore di calcio, ho questa deroga per cui non è obbligatorio che io stia solo in casa, ma mi posso recare al centro sportivo della società ad allenarmi e nel caso andare a giocare la partita il sabato, la domenica o il lunedì,
anche in trasferta. Certo. Anche in trasferta,
è certo,
chiarissimo, avvocato, chiarissimo davvero. Grazie per questo intervento. Paco D'Onofrio ai microfoni di Radio Bianconera, cioè, un paio di titoli gli ha dati, come diciamo noi in gergo, l'avvocato.
Direi di sì, ha parlato bene in maniera semplice, speriamo di aver chiarito qualcosa.
20 e 30 minuti, ultima parte di Terzo Tempo, dopo il notiziario sportivo rimanete con noi.
Terzo Tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta per una mezz'oretta di Terzo Tempo. Giulia Borletto in collegamento Skype, Yves Roche in regia, ancora tanti messaggi da leggere e da ascoltare.
Sì, ci sono. Così. Marco, però aspetta, c'è un comunicato che arriva dalla Juventus proprio.
Prego.
Mandato poco fa, pochi minuti fa. Lo leggo, la Juventus tramite il suo sito internet ufficiale ha comunicato che è terminato l'isolamento fiduciario del gruppo squadra. Juventus comunica che a seguito dei controlli previsti da protocollo eseguiti sul gruppo squadra in questi giorni, l'ASL competente ha rilasciato il nulla osta per l'abbandono dell'isolamento fiduciario presso il J Hotel, con l'obbligo di continuazione dell'isolamento presso la propria abitazione. I calciatori e lo staff potranno recarsi al centro d'allenamento per le normali attività, che è quello che ci raccontava prima proprio l'avvocato. I calciatori convocati nelle nazionali sono autorizzati a raggiungere le rispettive squadre, poiché le cautele correlate alla condizione di isolamento fiduciario potranno essere continuate a cura degli staff sanitari delle rispettive federazioni.
Benissimo, quindi finisce l'isolamento fiduciario della Juventus e quindi viene permesso ai giocatori delle nazionali di raggiungere i ritiri, al netto di quanto abbiamo spiegato, che anche in regime di isolamento fiduciario può essere valutata la possibilità, per quanto riguarda lo status di giocatore, di potersi allenare e di poter disputare match anche lontano da casa, per così dire. Qualcosa da ascoltare, sentiamo.
Ciao ragazzi, buonasera.
Ciao.
Che dire in questa situazione?
Che dire?
A me quello che più fa paura di tutta questa situazione in generale è che si sta prendendo sempre più tempo, sempre più tempo. Il giudice sportivo non si pronuncia. È pericoloso sto fatto, vedo un grande pericolo. Un grande pericolo di poi apprendere che il tutto resti impunito e non solo. Come si dice in giro, e quando escono queste notizie poi si va sull'ufficiale, vogliono anche ripetere la partita, così come ho sentito in giornata questo va a finire,
sì, che poi ripeta la giocata
al finale, cioè, vogliono anche il 3-0 a tavolino in favore loro.
Vabbè,
no, questo no, dai,
tanta scienza,
esageriamo.
Allora, abbiamo detto anche durante la puntata di domenica sera a caldo con Giancarla qui, colpo di tacco.
Sei divertito, domenica.
Guarda, sì, tre ore monotematiche, abbastanza impegnative, però ci volevano, vista l'attualità del momento. Detto questo, credo che se l'indirizzo sia quello di salvaguardare il protocollo, inevitabile andare verso la decisione di una sconfitta a tavolino, che andrebbe così ad avvalorare ancora di più il protocollo e a dargli forza. Un rinvio del match davvero potrebbe portare a considerare lo stesso protocollo carta straccia, ma questa è la mia opinione.
Sì. Cioè, lo rimetterebbe completamente in discussione. Esatto. Bisognerebbe di nuovo sedersi lì a tavolino tutti quanti e decidere qualcosa di diverso. Sì, non so che cosa, però l'unica cosa che mi è sempre venuta in mente è che nel caso specifico del Genoa si poteva pensare che la squadra ultima avversaria poteva dover affrontare una specie di quarantena, quindi dovendo obbligatoriamente rimandare il match successivo di questa squadra. Questo forse, a mio avviso, modesto e da ignorante.
Ma quello è buon senso. Quello è buon senso, però se rispetti il protocollo devi essere aderente allo stesso.
Appunto, però dico, visto che questo protocollo molto probabilmente non immaginava neanche che si potesse arrivare alla creazione di un cluster così come quello del Genoa, appunto, forse ora, avendo visto quello che è successo e tutto il marasma che ne è venuto fuori con Juventus-Napoli, l'unica cosa che forse io, ripeto, fossi agli alti vertici farei sarebbe appunto decidere che questa partita... chi ha giocato quella partita da avversario si metta in auto quarantena per due settimane, stop, anche perché nonostante le notizie continuino ad arrivare sui negatività anche dei vari giocatori del Napoli, questo non vuol dire che comunque nel corso dei prossimi giorni non potrà essercene qualcun altro, o magari non ne verrà nessuno, e quella è stata una gran fortuna, perché nelle famiglie normalmente quando si vive nella stessa casa può capitare che il coronavirus lo contragga uno ma non lo passa nessun altro, e chissà perché, quindi può capitare anche qui in una squadra.
Questioni immunitarie, credo, che sono molto soggettive.
Immunitarie, fortuna, chi certo. Lo sa, non si sa, non lo capiremo mai forse.
Qualcosa da ascoltare ancora, sentiamo.
Enrico da Prato.
Ciao Enrico.
Ciao.
Nardella, il sindaco di Firenze, ha detto sì. Noi odiamo le maglie a strisce bianco-nere.
Vabbè, delicato.
Non ho parole. Ecco un motivo in più per cui io, di Prato, odio la Fiorentina.
Odio sportivo, mi raccomando.
Sano odio sportivo, sano odio. Guarda, una volta ci scrive sempre Massimiliano, che si è preso a cuore la cosa del non potersi mettere una maglia della Juventus in giro per l'Italia.
Ecco, sì,
dice, una volta,
ecco, sì, questa è stata la testimonianza da parte di un nostro amico.
Una volta un inserviente che mi portava all'uscita dell'aeroporto, essendo io su sedia a rotelle, disse qualcosa pensando che io fossi inglese. Perché quello che gli avevo fatto, perché era quello che gli avevo fatto credere. Quando gli risposi nel nostro dialetto, ci rimase così male che mi fece spingere da un suo collega. Da allora nessun altro si è permesso di dirmi altro. Prima gli abbiamo chiesto di raccontarci che cosa succede quando torna in Italia. Ecco, questo è quanto. Questo è il suo racconto. E poi guarda, Gianluca ci scrive: mai nella vita avrei pensato di appoggiare Enrico Preziosi. Tanti l'hanno pensato questo, mentre si parla di quanto lui poi ha detto.
Ecco, lui dice: ASL sollecitata dal Napoli risponde: tutti lo hanno capito, io non l'ho contattata dopo due positivi, si doveva giocare. È riferimento a Juventus Napoli anche, e a De Laurentiis, alla condotta dei partenopei. Insomma, lui crede in una sollecitazione da parte della società calcio Napoli nei confronti delle due ASL di riferimento, Napoli 1 e Napoli 2.
Sì, c'è da dire una cosa però, Marco, che il problema più grande nella vicenda è che il Napoli, dopo i positivi accertati, non si è messo in isolamento fiduciario, appunto, come si diceva prima, come abbiamo sempre detto, non ha creato questa famosa bolla. Ognuno è tornato a casa propria, quindi è quello, credo, che ha scatenato poi.
Ma il discorso sai qual è, Giulia, che è un po' complicato anche questo, perché l'isolamento fiduciario lo puoi fare anche a casa, cioè c'è da accertare molto da questo punto di vista. Non è necessario farlo in un hotel.
No, però appunto, però tutti dovresti farlo, in teoria dovresti farlo tutti insieme, forse
non neanche quello, non necessariamente.
Dipende se quello è,
non puoi andare in giro a cena, insomma, a bere e mangiare allegramente, questo è sicuro.
Quello non lo so se l'hanno fatto, sinceramente non vivo a Napoli e non ne ho la minima idea, però ad esempio quando Preziosi parla, dice: io non ho contattato le ASL, c'è anche da dire che la positività di Perin è arrivata credo il giorno prima o due giorni prima la gara contro il Napoli, quindi era una roba veramente veramente fresca. E la squadra probabilmente era già quasi in ritiro anche, quindi forse non si è sviluppato nulla in quel senso, anche per quel motivo.
Vediamo cosa ne pensa un amico di Radio Bianconera, Dario Ricci di Radio 24. Buonasera e ben ritrovato, Dario.
Buonasera ragazzi, grazie dell'invito, ben ritrovati voi.
Come finirà questa partita tra Juventus-Napoli, tra campo ed extracampo? Campo da vedere.
Caspita, adesso mi chiedi veramente... lucido la palla di vetro.
Che idea ti sei fatto, Dario, più che altro?
Ma io credo che la partita alla fine verrà rinviata e il Napoli potrebbe subire invece una penalizzazione, magari una forte multa per un'eventuale violazione del protocollo. L'idea che mi sono fatta è che sono stati bravi a Napoli, dove tra l'altro storicamente sappiamo che c'è una delle scuole di diritto e di studi di legge tra le come eccellenze no? mondiali, direi, a trovare, diciamo, l'anello che non teneva, no? di questo protocollo, che era questa formula un pochino vaga, che lascia comunque trasforma di fatto le ASL nei TAR, no?
Esatto.
E quindi di fatto io rimango convinto che se il Napoli avesse dovuto giocare con lo Spezia sarebbe partito, e questo non è stato, però chiaramente sei
della mia idea, Dario, quindi bravo.
Cosa?
Sei della mia idea.
Sì, ma devo dire chiaramente poi se l'anello non tiene, qualcuno va. Non è il calcio italiano il calcio da gentleman agreement.
Direi di no.
Ecco, ci siamo capiti, no? Così come non eravamo la Germania il 7 marzo, il giorno prima del lockdown, quindi tutto quello che sta avvenendo ha anche qualcosa di miracoloso, no? Il fatto che il sistema finora tenga, che siamo un paese comunque che col nostro raziocinio fatto anche di tanto spicciolo buonsenso e con tutti i nostri difetti stiamo tenendo, insomma.
Quello è anche vero.
Siamo arrivati al fatto che siamo riusciti a finire una stagione, siamo arrivati a alcuni, voi vi ricordate, no? Quello che si è dovuto inventare il povero presidente Gravina per sminare il campo e permettere la conclusione del campionato. Ci siamo inventati le trasferte con gli stati vuoti, quella è stata una cosa straordinaria, no? Tutti noi, penso che andando a letto la sera, dice ma perché la Juventus è andata a giocare a Cagliari? Perché? Ma non, quella è una cosa senza risposta. Però a fronte del fatto che c'era gente che c'era magari i positivi nell'armadio pronto a farlo uscire e far saltare un campionato per non retrocedere, no? Cioè, quindi adesso permettiamoci anche di scherzare, perché fortunatamente solo di calcio parliamo, però questo non è calcio da gentleman agreement. È singolare che nello stesso pianeta ci sia il calcio italiano, ci sia De Laurentiis e tanti altri personaggi del nostro calcio, ci sia l'NBA. Che celebra straordinariamente, poi vado a chiudere, le sue finali senza che nessuno parli di Covid, perché giocatori che guadagnano discretamente più, forse anche dello stesso Ronaldo, insomma, io penso a LeBron James, forse anche di più dello stesso Ronaldo, o quantomeno, insomma, diciamo, stanno lì. LeBron James sta da 3 mesi e mezzo in una bolla e non fiata. E non fiate, ha portato a termine la stagione. Oggi noi vediamo delle partite e parliamo solo di basket.
Ma guarda, senza andare, Dario, fino in America, basti anche soltanto pensare a cosa è successo con Liverpool nel weekend appena passato, che anche Liverpool era comunque in difficoltà perché aveva dei casi positivi, e comunque è andata a giocare e ha preso 7 gol, che è una cosa, credo,
sì,
che
ma io quello,
entrerà
io quello
negli
che...
annali. Ma nessuno ha fiatato, io... nessuno ha fiatato.
Ma certo, ma il Milan a Crotone, cioè abbiamo tantissimi di casi di questo tipo, no? Però io quello che non mi spiego è perché in un quadro generale giocatori professionisti significativamente pagati, chiaramente con le loro differenze, ma che insomma che hanno nel calcio la loro professione, non possano vivere in bolle temporanee fatte di 30 giorni più, quindi con partite concentrate in un mese, una settimana di riposo in cui tu incontri 5 familiari sottoposti a un protocollo sanitario e poi ti prendi con un'altra bolla. È un grande sacrificio, ma LeBron James, ragazzi, lo fa questo sacrificio, ok? E quindi di fronte a questo i discorsi stanno a zero, ma vi spiego pure perché non si può fare. Non si può fare perché se noi individuiamo delle bolle territoriali di questo tipo e la Juventus venisse ad allenarsi ad Appiano Gentile e l'Inter alla Continassa, ci sarebbe sempre qualche imbecille da qualche curva che parlerebbe di sacro suolo violato. E questo è il paese che poi produce le ASL che decidono il mondo. Io domenica devo andare a giocare a calcetto, sto per mandare una mail alla ASL 1 della Campania perché mi sento in dovere di farlo. Nel dubbio.
Hai
che
paura
loro.
Anche tu.
Ma dove vai a giocare a calcetto? Fino in Campania?
Beh, io non lo so, però io nel dubbio, dovunque vada, io adesso mi sento di mandare una mail alla LASL 1 della Campania, di Napoli, per chiedere il permesso di giocare a calcetto, perché non sono più sereno. Non sono più
Abbiamo
sereno.
Di nuovo l'autocertificazione in borsa.
Tra poco, speriamo però, di no.
Quello no, ma cioè, abbiamo capito qual è il paradosso di questo sistema, che chiaramente
il paradosso è
diciamo che per fare il gentleman agreement, sintetizzando, ci vogliono i gentleman,
ecco,
dell'agreement.
Sono necessari condizioni sine qua non, anche quello di considerare, no, la lealtà sportiva, come ha detto Andrea Agnelli, la volontà comunque di andare verso la disputa dei match, e gioco forza quella di anche andare incontro dei rischi purché si finiscano i campionati, si possano cominciare. È un po' questo che manca, e come hai detto te, cioè, sembra che ci sia stata un po' la volontà da parte del Napoli, poi tutto questo verrà accertato eventualmente, di sfruttare questo vulnus dal punto di vista normativo e andare a battere lì, ecco. È previsto che prego.
Che tra l'altro il Napoli, se così ha fatto, ce lo diranno vari accertamenti in corso, però può anche aver fatto bene, perché questo poi porterà un chiarimento sul protocollo.
Ha fatto bene, ma non dal punto di vista forse etico, dico io.
No, ma io dico che quando
ha creato
poi...
un famoso precedente.
Quando poi gli avvocati e i giuristi e gli esperti di diritto sportivo ti danno ragione, hai ragione, cioè nel senso che questa è la forzatura. Poi le motivazioni possono essere tante, no? E magari questa vicenda porterà poi anche a un chiarimento su un rafforzamento di questo protocollo.
E ce lo auguriamo, sì.
Però è chiaro che quello che non teneva di questo sistema, diciamo che appunto in questo caso è un cavillo, no? È un cavillo, ci siamo capiti, perché la quarantena soft, la gestione era tutto un po' studiato per riuscire a giocare in modo un pochino più blando, tant'è che 3 giorni fa, 4 giorni fa Gravina era riuscito finalmente a ottenere questo diradamento dei tamponi per i calciatori, pure quello c'era sembrato tutto sommato inopportuno, sempre guardando altre parti del pianeta Terra dove i giocatori, ripeto, sempre LeBron James fa un tampone al giorno e non fiata, però appunto prendiamoci pure quella, però tutto si tiene se non ci mettiamo a giocare di avvocati, perché poi questa cosa non è semplicemente un foglio che balla, non garantisce ulteriormente nulla rispetto all'effettiva sicurezza delle persone, che invece poi quella è la cosa che conta. Però Giulia, allora riscriviamolo, facciamo meglio, consideriamo pure che la stessa NBA, il mio faro e sole in questo momento,
meno male che c'è l'NBA.
Anche perché non capisco come un calcio che è lo sport più popolare al mondo, che produce i suoi introiti eccetera eccetera, non abbia avuto
ma una Disneyland idee. Italiana quale potrebbe essere, adesso viene in mente,
scusa, che
una Disneyland italiana, no, servirebbe,
sì, no, ma lì è anche qualità dei dirigenti, perché come sapete bene che nell'NBA il presidente della Lega, diciamo il commissioner, non solo viene retribuito dalle franchigie, ma malgrado questo anche la possibilità di multare le franchigie stesse, i suoi datori di lavoro, insomma veramente è figura straordinaria, no? Tutt'altra cosa qui sono i vertici apicali della Lega Calcio ad esempio, ma non parlo di questi ultimi, è sempre stato così, è sempre stato un gioco un po' a ribasso. Però,
c'è una domanda per te, Dario. Allora, perché secondo te ADL e Lotito, che hanno spinto nella stagione scorsa per giocare, adesso non hanno voluto giocare? Secondo te qual è lo scopo finale, Vincenzo, da Roma, al netto di quello che abbiamo considerato fino adesso?
Beh, oddio, guarda, la stagione scorsa va un po' rivista a segmenti, perché ci sono state notevoli variazioni di posizione e d'umore a seconda. Beh, insomma, Lotito ci abbiamo avuto una Lazio straordinaria, ma voleva soprattutto giocare non tanto nel momento della ripresa, quanto poi sappiamo bene quanto il lockdown abbia pesato, no, sul rendimento della Lazio, che di fatto fino all'8 marzo era in corsa per lo scudetto e poi si è aggrappata con le ultime forze che aveva, una rosa sicuramente limitata, per arrivare a una strameritata appunto Champions League. De Laurentiis invece, il suo Napoli iniziò a carburare, lo sappiamo bene, no? In casa juventina, proprio in fase di lockdown, arrivando pure alla vittoria della Coppa Italia. Insomma, sono stati è difficile attribuire un'unica volontà in quelle settimane che adesso abbiamo alle spalle ai vari protagonisti del mondo del calcio. Ricordo bene chi invece proprio non voleva ripartire. Insomma, sicuramente il capolavoro è stato fatto da Gravina in quest'estate, perché si è riuscito a portare comunque a termine un campionato laddove
quindi questione di opportunità, diciamo. Rispondendo al nostro amico, questo è il motivo, credo.
Perché questa è la qualità un po' del calcio italiano, magari in generale anche in questo senso specchio del paese, però è questione d'opportunità, cioè veramente non si è riuscito a creare una classe dirigente, ma ahimè non solo nel calcio, che sappia mettere da parte appunto i propri interessi per il bene comune.
Dario,
comunque, prego.
No, ti stavo per salutare, concludi pure il ragionamento che è molto interessante.
No, ora comunque diciamo che per paradosso, come spesso accade, magari avremo un protocollo ancora più solido e anche lì bisognerà avere un po' la lucidità di capire che questo non sono le sacre tavole della legge, ma sarà un protocollo che andrà rivisto, riletto, riscritto sicuramente meglio, guardando sempre un po' la situazione generale, la curva dei contagi, eccetera, eccetera.
Quindi ti aspetti una riscrittura del protocollo?
No, io mi aspetto una integrazione, okay. Un adeguamento. Io credo che verrà rinsaldato questo anello, verrà superato questo ostacolo. Io qualche tamponcino in più, cioè fossi io, diciamo che come avete capito, i nostri amati beniamini del calcio avrebbero qualche dovere in più e qualche libertà in meno in questo momento.
Sì, dovrebbero forse essere più d'esempio in questo momento, visto che si parla sempre tanto di come il calcio venga anche criticato da chi non lo ama magari, e in questo caso forse porterebbero l'esempio un po' in alto.
Sottoscrivo quello che dici,
sottolineo.
Sottoscrivo pienamente quello che stai dicendo, perché ricordiamoci sempre che a luglio l'asso calciatori combatté duramente per avere un protocollo che garantisse certe libertà, certe possibilità in una situazione che al momento era sicuramente un pochino meno difficile di quella di adesso. Poi però devono seguire anche comportamenti, e a questo punto se i comportamenti individuali non sono gestibili, non sono all'altezza del protocollo, allora facciamo sì che diventino i comportamenti collettivi di gruppo.
Giusto.
C'è poco da fare, ragazzi, ricordo sempre che mentre noi parliamo, questo è il refrain di stasera, scusatemi, sì. Ma il signor LeBron
cosa sta facendo
James,
LeBron James.
Il signor LeBron James da 4 mesi sta a Disneyland e non vede la famiglia, e insomma se lo può far lui, no? Che dire.
Mentre noi parliamo c'è anche l'Italia in campo con la Moldavia, quindi ti salutiamo Dario Ricci e ti ringraziamo moltissimo.
Grazie
per il tuo
voi,
intervento.
Grazie dell'invito e della pazienza.
Radio 24, ciao, grazie davvero a te, che pazienza. Ciao. Pazienza a te nell'aspettare noi a tarda notte con queste telefonate. Scherzi a parte, andiamo da Andrea Lo Sapio che è al Franchi e sta seguendo Italia-Moldavia. Buonasera Andrea.
Buonasera a tutti.
Abbiamo rivelato la formazione, se vuoi insomma dare anche qualche dettaglio in merito alle scelte, interpretando ecco quelle che sono state le scelte di Mancini per quanto riguarda questa Italia, questo 4-3-3.
Ma sì, sicuramente è una partita sperimentale un po' per tutti, dopo la vittoria contro l'Olanda in Nations League mi sembra che l'idea di Mancini sia quella di giocare con una squadra completamente differente rispetto al solito per capire chi può essere uno dei possibili cambi eventuali se per caso si andrà all'europeo durante il prossimo anno. Di sicuro non ci sono titolari della nazionale normale, insomma, perché c'è Lazzari, Biraghi sulle fasce in difesa, Sirigu in porta, Mancini Acerbi al centro della difesa, centrocampo con Locatelli, Cristante e Bonaventura, insomma sono due rientranti e un esordiente davanti Caputo, esordiente assoluto, El Shaarawy che in Cina probabilmente non sta giocando e Berardi che è praticamente la prima vera presenza nazionale.
Prima di salutarti e ringraziarti e lasciarti al match, quale di questi giocatori credi possa davvero diventare invece un titolare secondo te?
Questa è una grande domanda perché io non vedo giocatori in questa squadra, forse Acerbi ecco che può essere titolare se Chiellini e Bonucci non dovessero dare massima sicurezza, perché già Acerbi aveva rubato tra virgolette il posto a Romagnoli nelle possibili scelte. Per il resto non so, Caputo potrebbe diventare lo Schillaci d'Italia 90 ma mi sembra per il resto molto complicato che qualcuno di questi possa essere titolare nella
Locatelli?
Prossima... Locatelli, io penso che comunque a centrocampo si è messi bene, insomma,
sì.
Giorginio, Verratti, Barella, poi c'è Sensi, poi c'è ce ne sono parecchi comunque anche a centrocampo, ci sarebbe Zaniolo che può fare la mezzala, ci sarebbe Gagliardini, magari Cristante può rientrare nei 23, io non credo che sarà il titolare nel prossimo europeo.
Grazie davvero Andrea Lo Sapio, tutto Mercato Web, dal Franchi.
Grazie. Ciao a voi. Andrea, grazie.
Italia-Moldavia, 13° minuto di gioco, 0-0 ancora il parziale per questa amichevole.
Alla fine.
E siamo giunti al termine di questa puntata di Terzo Tempo, tantissimi messaggi, tanti complimenti rivolti a Giulia Borletto, ovviamente, Savanza Dir, Yves Roche in regia. Ci ritroviamo quando, Giulia? Con Terzo Tempo.
Ci vediamo mercoledì prossimo.
E sarà in studio se non sbaglio, probabilmente, yes. Anzi certamente. Ti ritroviamo invece con In e Out nel corso della settimana, domani in particolar modo. Come sempre un piacere, un onore essere in vostra compagnia. Ora la programmazione di Radio Bianconera continua. Buona serata.
Ciao.
Terzo Tempo. Dai fatti alle parole, il talk show in bianconero.